Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Vittoria Farallo, Lara Brambilla e Silverio Conte. Buonasera a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogmiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata da un consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche ESLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di fare avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la ESLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Certamente, dottoressa Pogmiller. Siamo una grande squadra multinazionale e stiamo esaminando dei trattamenti alternativi ed off-label per cercare di aiutare i pazienti a prendere delle decisioni più consapevoli su di essi.
Una cosa veramente necessaria, grazie infinite. Oggi parleremo del veleno delle api. Sì, il veleno d'api. ALS Untangled recensione numero 13. Viene anche denominato apitossina. Il veleno d'api viene estratto dalle api mellifere e contiene diversi composti bioattivi. Ed è per questa ragione che il veleno d'api è stato pubblicizzato su alcuni siti web come possibile trattamento per una larga gamma di malattie, la SLA tra queste. Dottor Bedlack, come persona allergica alla puntura delle api, la mia prima domanda è: com'è possibile suggerire qualcosa come il veleno delle api come potenziale cura di qualsiasi malattia senza accertarsi che la persona sottoposta alla terapia sia allergica alla sostanza?
Ottima osservazione, dottoressa Pogmiller. Direi che il fatto di soffrire di allergia a questo o a qualsiasi altro trattamento potrebbe effettivamente essere una controindicazione. Nel caso ci fosse qualcuno interessato a testare il veleno d'api e non è consapevole di esserne allergico o meno, suggerirei una visita preventiva dall'allergologo per sottoporsi alle prove allergiche.
Capisco, certo. Ho saputo che alcuni dei composti bioattivi nel veleno delle api è in grado di diminuire la neuroinfiammazione e la tossicità del glutammato. Si reputa che ambedue siano importanti nella patogenesi della SLA. Dottor Bedlack, potrebbe cortesemente riassumere per i nostri ascoltatori cosa sono le neuroinfiammazioni e la tossicità da glutammato? Ne sentiamo parlare spesso e vorremmo sapere degli effetti che si pensa abbiano sulla SLA e perché si crede che il veleno d'api possa potenzialmente alterarli o influenzarli.
Assolutamente. Come abbiamo precedentemente discusso in questi podcast, l'infiammazione è una serie di reazioni chimiche, assieme a diversi tipi di cellule, che aiutano il nostro corpo a combattere le infezioni. Neuroinfiammazione significa che queste sostanze chimiche e le cellule stanno facendo la loro comparsa nel cervello e nel midollo spinale e stanno prendendo di mira diverse cellule lì. Ci sono molte prove dell'esistenza di questo processo nelle persone ammalate di SLA e che potrebbe avere un ruolo nel condurre la progressione della malattia. Sfortunatamente, almeno fino ad ora, non vi è la dimostrazione che questo trattamento di tale infiammazione abbia aiutato coloro affetti dalla SLA. Ma, come sai, stiamo ancora nella fase di sperimentazione di questi trattamenti. Per esempio, nella prova piattaforme HEALEY, abbiamo sperimentato lo Zilucopan, un farmaco che blocca un percorso infiammatorio chiamato attivazione del complemento. Purtroppo non ha sortito i risultati sperati. Stiamo sperimentando un altro farmaco in quello stesso trial, chiamato Verdiperstat, che è in grado di bloccare una diversa sostanza chimica infiammatoria chiamata MPO. Una delle sostanze chimiche contenute nel veleno d'api si chiama melittina ed è in grado di inibire parti della cascata infiammatoria. Poi arriviamo al glutammato. Il glutammato è un neurotrasmettitore, un composto chimico che viene impiegato dalle cellule cerebrali per comunicare tra di loro. Sappiamo che esiste un eccesso di questo composto chimico nel cervello e nel midollo spinale di coloro affetti dalla SLA. Di conseguenza, i motoneuroni vengono stimolati eccessivamente e questo contribuisce alla loro morte in questa malattia. Il riluzolo, un farmaco che inibisce il rilascio del glutammato, è il trattamento più provato al momento, che riesce a rallentare la progressione della SLA e a prolungare la sopravvivenza. Il veleno d'api sembra essere in grado di proteggere in provetta i neuroni isolati e le cellule gliali contro la tossicità mediata del glutammato.
Wow, grazie per aver ricollegato questo alla sperimentazione e alle informazioni reali e ad esse relative. È di grande aiuto. Dunque, sono stati pubblicati al momento 2 studi applicati sugli animali incentrati sul veleno d'api nel trattamento della SLA. Nel primo studio si rivela che gli animali trattati con il veleno d'api abbiano avuto un esordio ritardato della malattia, con risultati significativamente migliori rispetto ai gruppi di controllo e un aumento del 18% nella sopravvivenza media. Nel secondo studio si rilevava che le cavie trattate attraverso il veleno d'api avessero di nuovo avuto un esordio ritardato della debolezza e dei risultati significativamente migliori rispetto al gruppo di controllo. Dunque, in superficie, tutto ciò sembra essere un risultato positivo. Ma il team di ALS Untangled ha ritenuto che ci fossero diversi problemi con quegli studi. Ci potrebbe cortesemente spiegare quali siano stati questi problemi e l'impatto che potrebbero avere sull'affidabilità dei dati stessi?
Certamente, crediamo che l'assegnazione del trattamento in questi studi non fosse randomizzato. Non sono state presentate le nostre argomentazioni sul fatto che loro decidevano di quanti animali avessero bisogno. Pensiamo che le dimensioni del campione siano davvero minute. Crediamo che non siano stati adeguatamente affrontati potenziali confondenti come sesso e variazione nel numero delle copie. Non sono stati definiti i criteri impiegati per determinare l'esordio dei sintomi in questi animali. Non viene descritta la randomizzazione. Gli esiti ottenuti negli animali di controllo non vengono paragonati a quelli ottenuti in altri studi per dimostrare la validità esterna. La replica dei risultati viene eseguita dagli stessi autori, invece che da un gruppo indipendente di autori. Inoltre, come sapete, al momento è impossibile replicare la somministrazione presintomatica di farmaci in umani affetti da SLA sporadica. Molti altri composti somministrati presintomaticamente in animali con SLA non hanno prodotto alcun beneficio positivo nei pazienti umani. In effetti, un immunomodulatore che ha funzionato negli animali affetti dalla SLA sembrava accelerare la progressione della malattia nelle persone con SLA sporadica. Infine, come sicuramente parleremo più tardi, potrebbe non essere possibile replicare negli umani il dosaggio di veleno d'api usato nel corso di queste sperimentazioni.
Ho capito. Ci sono molte ragioni. Mi permetta di accennare che stiamo registrando questo podcast in italiano il 14 novembre 2022. Mentre non ci sono casi che riferiscono dell'impiego di veleno d'api in pazienti affetti da SLA, credo che uno dei nostri investigatori ALS Untangled su Patients Like Me, www.patientslikeme.com, sia apparentemente al corrente di 4 pazienti SLA che stanno usando questa terapia o che abbiano usato questa terapia. Come è stato dedotto questo fatto dal vostro investigatore e quali informazioni sono disponibili per quello che riguarda tale impiego?
Una delle cose positive della nostra squadra è quella di avere tanta diversità. Contiamo più di 100 clinici e scienziati provenienti da 11 paesi diversi. Molti di noi clinici seguono un gran numero di pazienti nei nostri studi medici e grazie a questo sentiamo i commenti dei nostri pazienti nelle loro prove con vari tipi di prodotti. Dunque, in questo caso, un clinico facente parte della nostra squadra ha saputo che 4 dei suoi pazienti stavano provando il veleno d'api per contrastare la SLA. Uno di questi pazienti si stava sottoponendo a punture d'api nelle braccia e nelle gambe con cadenza settimanale e nella regione lombare ogni 5 settimane. Non abbiamo ottenuto dettagli per quello che riguarda il protocollo assunto dagli altri pazienti. I badanti che assistevano 2 dei pazienti hanno asserito che il veleno d'api sembrava aiutare i pazienti. Uno di loro ha riferito che sembrava aiutasse gli spasmi muscolari e l'altro pensava aiutasse il rallentamento della progressione della malattia. Sfortunatamente non abbiamo ottenuto dei parametri obiettivi per nessuno di questi quattro pazienti.
Caspita, questi sarebbero sicuramente i risultati sperati da tutti. Ma mi sembra di capire che non vi siano state delle vere e proprie sperimentazioni condotte su pazienti SLA con l'impiego del veleno d'api. Questo è corretto?
Corretto è ancora vero. Anche stamattina ho cercato possibili esperimenti dalla data della nostra pubblicazione ALS Untangled, ma non ne ho trovati.
Va bene. Parliamo brevemente dei rischi. Come abbiamo accennato in precedenza, ci sono i soliti rischi come le reazioni allergiche, che possono causare lo shock anafilattico. Inoltre, ci sono altri effetti collaterali, alquanto rari devo dire, associati al veleno d'api. Questi comprendono disturbi come i crampi addominali, la nausea, il vomito, l'incontinenza, lo svenimento, la perdita della vista, sincope, arresti respiratori o cardiaci e la morte. Fermiamoci un momento per concentrarci su questo aspetto. Ci sono cose abbastanza serie su questa lista, dei potenziali effetti secondari piuttosto estremi. Nella sua esperienza, dottor Bedlack, quanto rari possono essere questi effetti secondari?
Dunque, dottoressa Pogmiller, in alcuni studi si parla del 60% dei pazienti che hanno avuto effetti secondari a livello locale. Per locale si intende nella zona dove veniva inoculato il veleno d'api. E qui si parla di effetti come il dolore, il rossore e il gonfiore. Solamente il 3% ha sofferto degli effetti collaterali più ampi, come quelli da lei descritti. Di questo 3%, un quarto ha avuto effetti talmente severi da dover essere trattati con farmaci come l'adrenalina. È una piccola percentuale, ma non deve essere sottovalutata. Dunque, il 3% ha avuto effetti collaterali più ampi e circa un quarto di questi ha sofferto effetti talmente seri da necessitare trattamenti come l'adrenalina per riuscire a riprendersi.
Accidenti? Va bene. Nel caso questi rischi non avessero sconsigliato ad alcuni di considerare questa terapia, le dosi menzionate potrebbero. La squadra ALS Untangled riferisce che potrebbe essere impossibile replicare il dosaggio impiegato di veleno d'api negli studi animali su esseri umani, perché le stime parlavano di, e mi dica se mi sto sbagliando, una media di 70.000 punture d'api due volte la settimana per una persona che pesa 70 kg circa. Come avete ottenuto questa stima? Come e dove sono stati applicati questi trattamenti?
Allora, la stima è stata calcolata da un membro del team ALS Untangled con molta esperienza nel campo degli studi animali. Loro abitualmente devono fare dei calcoli per arrivare alla dose ideale che funzioni negli animali. Come possiamo applicare questa procedura nelle persone? Quale sarebbe una dose iniziale durante un esperimento? In questo caso hanno osservato i microgrammi o dose in grammi descritta negli animali assieme alla quantità di veleno d'api in una puntura media. Di seguito si arrivava al numero citato di 70.000 punture d'api con cadenza bisettimanale. Per quanto riguarda il preciso luogo di questi trattamenti, non li ho mai eseguiti personalmente, ma osservando il protocollo online mi sembra di capire che queste punture d'api vengono comunemente inoculate nelle braccia e nelle gambe e su entrambi i lati della colonna vertebrale.
Mi sembra un trattamento cruento e alquanto inusuale. Voglio metterla in difficoltà, dottor Bedlack, facendole la seguente domanda. Siccome uno scienziato determina il dosaggio, lo stesso scienziato tiene anche in considerazione la percentuale di possibilità che il rischio possa aumentare con un livello superiore di dosaggio?
Assolutamente sì. I rischi di cui parlavamo prima si riferivano agli esperimenti che usano il veleno d'api sugli umani per diverse patologie. Una delle cose che riferiamo sempre nella sezione rischi della rivista ALS Untangled è la seguente. Anche se troviamo alcune informazioni inerenti al veleno d'api in pazienti con diverse patologie, rimane una lontana ipotesi quello che potrà accadere con i pazienti SLA. Ci siamo scottati in passato. Ricorderò sempre un paio di test clinici, uno in particolare incentrato sulla minociclina, un antibiotico che abbiamo impiegato. È stato sperimentato sugli umani per varie cose. Sembrava essere sicuro e ben tollerato da pazienti con altre patologie, ma quando la minociclina veniva somministrata ai pazienti SLA, sembrava accelerare l'avanzare della malattia. Nel corso dei nostri test clinici risultava che le persone alle quali veniva somministrato il farmaco morivano 25% più velocemente paragonato alle persone che assumevano un placebo. L'unico modo per avere dati sicuri inerenti ai rischi per le persone affette da SLA è quello di fare i test clinici su persone con la SLA.
Giustamente. Cosa che non è ancora stata fatta, vero?
Corretto.
Bene. Allora, per riassumere, considerando i vari rischi e gli effetti collaterali associati al veleno d'api, la squadra ALS Untangled non raccomanda questa terapia nei pazienti SLA per il momento, giusto?
Esattamente, dottoressa Pogmiller. Finché non abbiamo dati alla mano che mostrino dei benefici per le persone affette dalla SLA, possiamo dire che pensiamo non abbia senso questo trattamento oltremodo rischioso e doloroso.
Giusto. Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che il podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio, www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie!